Be Your Baby nella programmazione di Samarcanda Digital Network. Riccardo Mameli con voi, non smorza bassa anche per oggi il collegamento con la Latuscia, e quindi abbiamo con noi Maurizio Di Giovancarlo. Maurizio, ben trovato, come stai?
Bene, non più di mezz'ora.
Non più di mezz'ora, dopo, mi raccomando, e dopo abbiamo dopo da fare.
Dopo i tassisti, con tutto quello che ci avete detto e abbiamo sentito, tanti auguri che si possa risolvere il primo possibile tutto quanto, anche per voi, per la vostra categoria.
Grazie Maurizio, okay. Grazie davvero da parte di tutti. Tutte 9.000, quanti siamo qua a Roma, pensa.
Ok, allora diamo il benvenuto
a Roberto Pomir, direttore
del FUNE. Direttore, ciao, buonasera.
Ciao Riccardo, ciao Maurizio, bentrovati.
Tu l'hai preso il taxi oggi?
Io non l'ho preso oggi, però a Roma mi è capitato di prenderlo diverse volte. Paradossalmente l'ho preso anche a Viterbo, pensate che storia.
Benissimo.
E come ti sei trovato nelle tue esperienze viterbesi e romane con i tassisti?
Sempre bene, perché i tassisti sono sempre gentili, e a volte parlano poco, alcuni invece sono molto divertenti anche, e soprattutto a Roma, quindi è una categoria eccezionale.
Benissimo.
Siamo tutti contenti, grazie allora, Roberto davvero.
Riccardo, allora partiamo con questa puntatona, perché Roberto Pomi ora ci parlerà tesori scomparsi, ok? Poi alla fine, dopo Roberto che ci ha raccontato questa bella storia, parleremo e avremo le voci dei protagonisti di un bellissimo giardino che è stato inaugurato ultimamente, la scorsa settimana, ad Acqua Pendente, è il giardino di Pugnanoni. Roberto, puoi partire con la tua storia.
Sì, vi racconto agli ascoltatori di Radio Samarcanda un lavoro che abbiamo portato avanti in questi giorni con la redazione della FUNE, il giornale di Viterbesi, che permette anche a chi vive a Roma di conoscere qualcosa in più sulla storia di Viterbo e sui tesori che questa città racchiude e custodisce, nella speranza che i romani decidano sempre più di venire nel nostro territorio a passare qualche ora o qualche giorno, cioè vediamo, di vacanza, di svago. La storia di oggi è una storia che in realtà parte da Viterbo, ha dei riflessi importanti su Viterbo, ma è anche una storia dell'umanità internazionale. Sembra un paradosso, però questa piccola città di provincia esprime nel 1300 un pittore formidabile che è Matteo Giovannetti. Ora, nella storia dell'arte si studia più che altro Giotto, Simone Martini, ma Matteo Giovannetti era proprio in dialogo con questi due colossi, si ispirava a Giotto, era della scuola di Simone Martini e dei Senesi e diventa il pittore dei papi, perché vive nella Viterbo papale e soprattutto vivrà nella città papale francese di Avignone, perché da Viterbo partirà con Clemente V e andrà ad Avignone, e ad Avignone realizzerà un capolavoro pittorico all'interno del palazzo papale avignonese, e nel contempo farà spola tra Viterbo e Avignone, costruendo un legame anche artistico tra le due città, e realizzerà tutta una serie di affreschi a Viterbo. Ora, è interessante che Viterbo abbia dato i natali a un pittore così importante del 300, ma la storia che noi raccontiamo è una storia di tesori scomparsi, come diceva Maurizio. Perché? Perché di Matteo Giovannetti a Viterbo rimane pochissimo, e dopo vi diremo anche cosa, ma vi racconteremo cosa abbiamo scoperto con il nostro giornale, perché abbiamo scoperto un ammanco di un tesoro artistico importantissimo. Però vorrei partire da un dato, da alcuni dati, perché questo permette ai nostri ascoltatori di capire il peso di quello che stiamo per raccontare. Nel 2014 vengono battute all'asta due opere del nostro Matteo Giovannetti, dalla casa d'asta Lampertz di Colonia, in Germania. Si tratta di due tavolette molto piccole come dimensioni, ve le dico, 64 cm per 17, quindi parliamo di una roba piccolina. L'asta di questi due ritratti, Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Antonio Abate, viene aggiudicata per 2.656.000 euro. Ok? Quindi 2 quadrucci, diciamo, dal punto di vista delle dimensioni, vengono aggiudicate all'asta nel 2014 per quasi 3 milioni di euro, no? Una cifra importantissima. Allora, facendo delle indagini su questo patrimonio di Giovannetti, perché noi siamo partiti da un fatto: possibile che Giovannetti, un pittore così importante, a Viterbo non ne rimane più nulla? Per quale motivo? E siamo andati a cercare un po' di documenti, un po' di libri di storia dell'arte locale, e abbiamo scoperto che c'era a Viterbo un qualcosa che oggi non esiste più, che è il monastero, il convento degli Agostiniani, nell'area di San Faustino, da non confondere con l'attuale chiesa della Trinità, che è ancora esistente. Questo convento venne completamente distrutto nel 1952 perché non era più attivo, era passato nella proprietà del comune di Viterbo, e il comune decise nel post-guerra, siccome la situazione era molto tragica, anche perché la città di Viterbo subì dei pesanti bombardamenti, c'era molta povertà, bisogno di abitazioni, di realizzare in quel pianoro delle case popolari, quindi distrusse completamente questo monastero. Dentro quel monastero si trovava un ciclo pittorico importantissimo proprio del nostro Matteo Giovannetti. Fortunatamente non venne distrutto, vennero commissionati degli strappi d'affresco, quindi questi affreschi vennero presi e strappati dalle mura, no? Con una tecnica apposita che viene utilizzata dai restauratori, da chi fa questo tipo di lavoro, e alla fine vennero preservati 100 metri di affreschi. Ora, 3 milioni di euro, due quadrucci di 64 centimetri per 17, immaginate il valore di 100 metri di affreschi. Ma al di là del valore diciamo commerciale, economico, il valore del patrimonio storico artistico, cioè di quella cultura, no? del 300 che la città di Viterbo conservava. Ora, di questi affreschi strappati dalle mura di questo convento non si ha più traccia. Risulta dai documenti del 1952, quindi sostanzialmente pochi anni fa, no? Siamo nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tempi
74.
Come scusa?
74 anni.
Sì, 74 anni, no, forse un po' di... sì, 74 anni. E in pratica in 74 anni non si sa più niente di questi affreschi strappati, 100 metri di affreschi. Dalle carte risulta che siano stati depositati presso il Museo Civico di Viterbo, che si trova in quella che si chiama Piazza Crispi, però dentro il museo non ci sono. Quindi non si sa dove sono finiti questi 100 metri. Poco fa, prima di arrivare in redazione da voi, mi sono sentito telefonicamente con l'assessore del Comune di Viterbo alla cultura e mi ha detto che ha attivato un'istruttoria dentro gli uffici perché adesso anche loro stanno cercando di ricostruire sulle loro carte l'iter di questi affreschi, perché da qualche parte devono essere finiti. Però ad oggi abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'assenza di un patrimonio storico-artistico dal valore indefinibile che è scomparso appunto nel nulla, no? qua a Viterbo. La questione certo. Ha fatto molto rumore perché è evidente che questo patrimonio dovrà essere ritrovato, e se fosse sparito sarebbe un problema perché era nella custodia del comune, e quindi sarebbe un patrimonio che scompare nel nulla mentre un comune ce l'aveva affidato, cioè ce l'aveva nelle sue mani ed è, certo. Ne è proprietario, no?
Certo. Ma come hai detto tu, non è il fondo, diciamo, economico delle opere, è dove stanno, che fine hanno fatto. Questo
è il grande mistero. Però certo. Ne abbiamo approfittato, siamo andati oltre, no? E questo lo rivolgiamo anche agli ascoltatori, che speriamo si siano un po' appassionati, diciamo, a questa storia, perché ai contorni del giallo, no? C'è un qualcosa di un grandissimo valore, una sparizione, l'enigma su dove siano finiti, la certezza che esistano, perché sono stati depositati e c'è registrato questo nel Museo Civico Locale, ma la cosa interessante è che Matteo Giovannetti è ancora presente a Viterbo, quindi i cittadini romani, se vogliono, possono ancora venire a vedere la mano di questo grande pittore, anche se è rimasta poca roba, levati questi 100 metri di affreschi che ci auguriamo di trovare dove stanno, no? E anche con l'azione del nostro giornale di riportare alla luce. E comunque ancora oggi sono visibili degli affreschi da Giovannetti nella chiesa di Santa Maria Nuova. Qualche anno fa è stato attribuito a Giovannetti anche un affresco all'interno della chiesa di Sant'Andrea a Piano Scarano, e la Fondazione Carivit, attiva qua sul nostro territorio, una fondazione bancaria, ha in pratica nelle sue proprietà un piccolo quadretto di una crocifissione del Giovannetti, che però se dovesse valere quanto quelli battuti nel 2014 a Colonia all'asta, insomma parliamo di una roba che 700-800, 1 milione di euro le vale tutte, insomma. E certo. Quindi parliamo di, anche in questo caso di un piccolo quadro che però vale una fortuna. E diciamo, chi ha più disponibilità e più tempo per viaggiare potrebbe recarsi ad Avignone, e lì la situazione cambia, perché all'interno del Palazzo Papale ci sono dei luoghi, delle intere cappelle del Palazzo Papale affrescate da Giovannetti, che sono uno spettacolo, conservate benissimo, accessibili a tutti, e quindi lì è ancora ammirabile, è possibile ammirare la grandezza di questo genio viterbese.
Ma c'è un comitato Giovannetti, leggo sul tuo giornale.
Allora, questa è l'idea del comitato.
Okay.
Allora, in pratica noi abbiamo appurato che Viterbo ha questo grande artista che non è valorizzato per nulla. Infatti questa storia è semisconosciuta, l'abbiamo riassumata in qualche modo noi in questi giorni. Il valore di questa storia e anche del bene, dei beni che sono, devono essere ritrovati, è enorme. Ma al di là di questo c'è un patrimonio sommerso di quadri del Giovannetti che si trova chissà dove, disperso per mezzo Europa e oggi probabilmente anche in mezzo mondo, che dovrebbe essere recuperato. Come? Ogni tanto le case d'asta battono dei pezzi che sono attribuiti a Giovannetti, ma il comune di Viterbo non rivendica mai la proprietà del bene, cioè dovrebbe fare delle azioni, no? Per rivendicare questo, però non ha struttura, non ha cognizione di quello che accade, non c'è nessun dipendente comunale, nessun ufficio del comune che fa monitoraggio su queste aste, cercando di recuperare Giovannetti. Certo. Cioè, come si sono persi i 100 metri di affresco, di fatto si sono persi la memoria del Giovannetti, la consapevolezza della grandezza. Perché suggeriamo la costituzione di questo comitato? Perché sarebbe uno strumento utile per iniziare innanzitutto a diffondere la consapevolezza di questo grande genio e di un patrimonio che la città potrebbe rivendicare, ma anche perché attraverso il comitato sarebbe possibile iniziare a ragionare su una grande mostra di Giovannetti, magari recuperando i 100 metri di affreschi che non si sa più che fine hanno fatto, ma anche recuperando dalle collezioni private, no? Altre situazioni che sono in giro, dei quadri anche in prestito, no? Perché sarebbe come riportare questo pittore a casa. Però ve ne dico un'altra per dirvi chi è questo pittore, perché altrimenti è difficile dirlo in poco tempo. Vi dico che nel 2021 un museo a caso, un museo piccolino, il Louvre, no? Naturalmente siamo ironici, decide di comprare due quadri di Giovannetti. Compra anche in questo caso all'asta, non siamo riusciti a capire quanto l'abbiano pagati, però comprano l'Adorazione dei Maggi e la Crocifissione all'asta, anche qui sono due quadretti piccoli della dimensione simile di quelli battuti nel 2014 all'asta a Colonia, nella città di Colonia. La cosa che più ci ha colpito, e qui abbiamo recuperato proprio il comunicato originale battuto dal Louvre nel momento in cui ha acquisito all'asta questi due quadri. Allora, vi leggiamo perché secondo noi è importante, naturalmente abbiamo tradotto dal francese. Allora, il Museo del Louvre ha acquistato due pannelli di Matteo Giovannetti, pittore viterbese del 300 e figura centrale della pittura italiana del tempo. Queste opere di eccezionale rarità colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi. La loro acquisizione testimonia l'importanza di Giovannetti, un artista capace di influenzare profondamente il gusto e l'estetica della corte papale d'Avignone, fungendo da ponte tra la tradizione giottesca e lo stile gotico internazionale. Cioè, queste sono le parole
bellissimo, che certo.
Spende su questo pittore, completamente dimenticato e quasi ignorato a Viterbo.
Certo, è come scrivi, qualcun altro avrebbe fatto carte false, no? Per capire tutto quanto, da dove provengono tutto questo oro per Viterbo, no?
Ma certo, perché recuperare irrecuperabile, ma questi 100 metri di affreschi da qualche parte devono pur stare, significherebbe aprire la città a una comunicazione anche di livello internazionale molto importante, certo. Ok? A un un canale di rapporto tra Viterbo e Avignone. Avignone fa ogni anno milioni di turisti che pagano per andare ad Avignone, dormono ad Avignone, mangiano ad Avignone, cioè fanno
un canale, un canale anche con Louvre a sto punto, perché se la didascalia di queste ultime due opere ne parla come che colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi e dà per figure centrali della pittura italiana, quindi anche con Louvre, esatto, può essere fatto un canale.
Esatto, i manuali di storia dell'arte, questo l'abbiamo appreso anche noi in questi giorni, definiscono Giovannetti il pittore dei papi, cioè aver avuto a Viterbo il pittore dei papi, insomma, non è una cosa così banale, no? Certo. Io credo che dovrebbe essere una sorta di vessillo importante che la città dovrebbe saper raccontare in giro, insomma, per attirare interesse e visitatori. Certo. È roba che vale lavoro, posti di lavoro, vale milioni.
È vero, verissimo. Bella testimonianza.
Sarebbe proprio
indagine.
Una vera ricchezza, un indotto senza fine, caro Roberto, ma non si hanno idee di dove possono essere finiti questi 100 metri quadri o lineari di affreschi di Matteo Giovannetti, è possibile?
Allora, in realtà accadrà questo: l'assessore deve seguire una procedura di cui ci siamo scambiati dei messaggi prima, eccetera, che è l'istruttore interna per capire le carte cosa dicono, però io qualcosa in più somma non mi azzardo a dirlo pubblicamente, sono fiducioso che saranno ritrovati.
Come sarebbe detto, sarebbe un grande colpo, sarebbe veramente un grande colpo per Viterbo, ma per tutto l'Interland viterbese, scherzi.
Ma sì, ma la Tuscia ha un potenziale immenso, Riccardo, smettiamo di considerarla un tesoro nascosto e trasformiamo, come dice Roberto, in realtà viva, cioè noi abbiamo centinaia di cose da mostrare e farle vedere al pubblico mondiale.
Vi dico un'altra cosa, perché per un po' di colore, no, sul personaggio, questo ci permette di evidenziare il rapporto tra Viterbo e Avignone. Questa storia di Giovannetti l'abbiamo tirata fuori recentemente, però ne sono appassionato da anni. Poi adesso siamo riusciti, anche per un colpo di fortuna, ad avere più informazioni e a fare questo lancio di giornale. Però negli anni, intorno al 2015, ebbi modo di parlare con una persona che conosceva un sacco di cose su questo fronte, e mi raccontò che ad Avignone bastava prendere una cosa che a dirla oggi sembra un reperto archeologico anche questa, un elenco del telefono, no? Vi ricorderete voi studio sì. E i nostri ascoltatori cos'è un elenco del telefono, diciamo, e se uno prendeva un elenco del telefono ad Avignone, aprendolo, sfogliandolo, avrebbe trovato tutti i nomi, cioè tutti, tanti nomi viterbesi, cognomi viterbesi. Perché questo? Perché Giovannetti non fu l'unico viterbese alla corte del Papa Clemente V che si spostò da Viterbo ad Avignone, ma con lui si spostarono tante manovalanze, tante maestranze, chi gli curava i pennelli, chi tritava i colori, i pigmenti dei colori, cioè
curatori,
tanti
certo,
operai,
curatori
no?
Pure, certo.
E certo, infatti ad Avignone è conservata una targa, mi mandarono anche una foto di questa targa, un sacco di nomi, di persone al seguito del Papa e di Matteo Giovannetti e di Viterbo, chiaramente dai nomi e dai cognomi, insomma, che poi negli anni si sono poi evoluti, ma è chiaro che nel 300, diciamo, certi cognomi di oggi si sono evoluti da quelli, insomma.
Esatto, esatto. Bellissima storia, Riccardo, no?
Veramente bella, e sarebbe veramente una grandissima occasione da cogliere al volo. Bravo veramente Roberto e tutti quelli che stanno appresso a questa ricchezza che per adesso è dispersa, diciamo.
Confidiamo di aiutare il recupero, speriamo.
Sì, dobbiamo assolutamente riuscirci.
Ma la fune di Roberto Pomi focalizza queste cose. È un giornale web che va oltre la notizia spicciola, ma si incunea nella Tuscia, perché Roberto ha capito che è piena di storie, e questa qui di Giovannetti è una delle tante, forse come è stata tirata fuori, è una delle più importanti, no, Roberto?
Sottolineo, questo è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, no? Perché spesso si ritiene che il giornalismo che funzioni più sia quello che lancia la notizia sciocca, no? Che riesce a ottenere
tanti. È quello che ti ho detto.
Invece in questi giorni, con questo lavoro su Giovannetti, abbiamo avuto dei picchi di visualizzazioni, dei picchi di lettori altissimi. E questo ci ha, non vi dico commosso, ma insomma ci ha entusiasmato tanto.
Certo, no, ha dato la carica a continuare e continuate su questa strada. Molto bene, Roberto, e grazie per questa bellissima storia che oggi hai tirato fuori.
Grazie a voi per l'opportunità.
Grazie Roberto, prima di salutarci ricorda il tuo sito
www.lafune.eu, il giornale dei viterbesi.
EU, okay, Europa, allora, finale?
Sì, esatto.
EU, allora Roberto lo manderemo in vacanza e con Roberto ci sentiremo inizio settembre per presentare, non lo so, forse Santa Rosa o un'altra mostra in programma, forse.
Magari faremo una puntata su Giovannetti ritrovato e racconteremo anche questi affreschi.
Ma se no, aspetta, Roberto, se viene trovato faremo uno speciale.
Se viene trovato speciale, no, viene proprio qui in studio, Roberto, scherzi.
Piacere, va bene.
Ok. Allora, noi grazie Roberto, grazie infinitamente, grazie del tuo davvero rapporto.
E noi facciamo pochi istanti di stacco, così Roberto ci lascia, okay, e noi continuiamo con non più di mezz'ora per oggi, la va voce bene?
Ok, saluto a tutti
gli ascoltatori di Radio Samarcanda, come state?
Ciao Roberto, grazie.
Mezz'ora con Maurizio e Giovancarlo in collegamento dalla Tuscia. Maurizio, eccoci, Roberto ci ha lasciato, siamo noi. Di cosa vogliamo parlare adesso? Qua è tutto pronto, eh?
Bellissimo, no, ritorno un attimino a Giovannetti, bellissima storia, Roberto è un bravo investigatore. Allora, qualche giorno fa è stato inaugurato un giardino, si chiama Giardino dei Pugnaloni. È stato inaugurato in un'area una corte all'interno del Palazzo Viscovile di Acquavendate. Perché il Giardino dei Pugnaloni? Il Giardino dei Pugnaloni perché era una zona un po' semi-abbandonata, e ora sentiremo le voci dei protagonisti, è stata recuperata e sono state piantate delle piante che fanno parte della storia dei Pugnaloni. Tu sai che sono i Pugnaloni, sono questi quadri floreali che vengono realizzati a Quarendente da 15 gruppi e vengono esposti la terza domenica di maggio nella festa della Madonna del Fiore. Ogni gruppo ha un suo bozzetto, ha un suo diciamo motivo, okay, che deve sempre rappresentare un po' la storia di questa festa. E questa corte è stata rivalutata, ripeto, anche il sindaco si è sporcato le mani, Alessandra Terrosi, e la sentiremo tra poco, e ha piantato queste piante. Ok, adesso sentiremo, se tu sei d'accordo, partiamo sì, con i vocali, e sentiremo per primo lo storico dell'arte e direttore scientifico del museo della città, che è appunto racchiude il vescovato, cioè il palazzo vescovile, e il direttore Andrea Alessi.
Il museo della città è una struttura polivalente e polifunzionale che include al suo interno oltre 1000 reperti, più sezioni dalla ceramica arcaica a dipinti del fondo edifici culto, che spaziano praticamente dal 1400 e arrivano fino al 1800. Moltissime le proprietà giuridiche, appunto, oltre al ministero anche la diocesi di Viterbo espone molti dipinti, reliquiari e tutti gli arredi liturgici che sono appartenuti al Palazzo Vescovile, che ospita appunto il Museo della Città. Il Museo della Città è strutturato su 3 livelli e include anche materiale lapideo, oltre a una sezione di demo etnoantropologica con un plastico della Francigena che ricopre tutte le tappe da Roma fino a Canterbury.
Maurizio,
ricordo che a Quarendente è una tappa fondamentale per la via Francigena. I dati che ci ha dato, che sono su internet dell'Associazione Europea di Via Francigena, l'AEF, parla di dai 12 ai 20 mila pellegrini, quindi passano tutti ad Acquapendente, passano tutti perché Acquapendente è chiamata anche la piccola Gerusalemme, tu lo sai?
Sì, l'ho sentito, okay, dire, abbiamo un motivo però, la piccola Gerusalemme?
Abbiamo un motivo, perché a pochi, quasi a 100 metri dal luogo di cui stiamo parlando, che è il museo della città nel palazzo ex Palazzo Vescovile, c'è la basilica del Duomo, ok? Quindi la basilica del Santo Sepolcro. All'interno della sua cripta romanica, molto bella, e si trova la più antica riproduzione al mondo del Santo Sepolcro di Cristo, realizzata per permettere, Riccardo, ai pellegrini medievali e quelli attuali di venerare il luogo sacro senza affrontare il lungo e pericoloso viaggio
percorso.
In
Io ho sentito dire la stessa cosa per Pitigliano, però
Pitigliano è più sentita come partecipazione sinagoga ebrea. Questa è un'altra cosa.
Esatto, c'era okay. una comunità.
Allora andiamo avanti. Esatto, andiamo avanti ancora, con i vocali. I vocali, ora sentiremo il biologo Gianluca Forti, che è il direttore del Museo del Fiore e coordinatore delle attività didattiche, che ci focalizza questo giardino dei Pugnaloni.
L'idea che cercavamo era come trovare un tematismo, un'animazione a uno spazio del museo, il giardino esterno, e che potesse essere in qualche maniera un luogo della comunità. E pensavamo ad alcune esigenze didattiche come le piante tintorie, le piante per gli inchiostri, e ragionando su un giardino etnobotanico, ci stavamo già ragionando per il Museo del Fiore a Torre Alfina, ci siamo detti perché non mettere insieme i saperi dei due musei, e così abbiamo pensato a un piccolo giardino etnobotanico sulla festa dei Pugnaloni, quindi un giardino per la festa dei Pugnaloni. Ci abbiamo ragionato con gli operatori didattici, con il direttore scientifico del museo della città, ci abbiamo ragionato con il presidente della cooperativa che adesso ce l'ha in gestione, che ci ha messo a disposizione un garden designer molto in gamba con cui abbiamo ragionato, gli abbiamo fornito la lista delle piante che si utilizzano nei Pugnaloni sulla base di alcuni studi fatti dal Museo del Fiore. Abbiamo cercato di capire quali potevano essere più efficaci non solo per la didattica ma soprattutto per un effetto estetico del giardino, e quindi così è nata un'idea di per creare un piccolo spazio, non una grande estensione, uno spazio che, ecco, ci è possibile pensarlo e gestirlo perché la nuova cooperativa di gestione ha scelto di investire sul museo della città. Quindi da quest'anno, per tutto l'anno, noi avremo un museo per la prima volta aperto dal martedì alla domenica. L'operatore che è qui, oltre a accogliere le persone e fargli vivere l'esperienza più coinvolgente attorno alla storia della città, può anche curare un giardino, segnalare le cose che vanno migliorate, seguirlo, curarlo, e così abbiamo uno spazio dove tutta la popolazione di Acqua Pendente può trovarsi per trovare le piante della propria tradizione, ma soprattutto per farle toccare con mano, annusare, conoscere a tutte le persone che si avvicineranno a Acqua Pendente lungo la via Francigena come luogo di cultura da scoprire per viaggio e quant'altro. Chiunque avrà piacere di fermarsi a Acqua Pendente avrà la possibilità per tutto l'anno di toccare con mano i Pugnaloni, poterli poi incontrare, conoscere e toccare nella chiesa del Santo Sepolcro e scoprirne tutte le particolarità botaniche anche poi al Museo del Fiore.
E quindi il direttore ci ha detto le cose interessanti, Maurizio.
Sì, perché il direttore Gianluca Forti è un uomo veramente con tante idee, e come ha detto lui nell'intervista, fondamentale è stato l'approccio con la nuova cooperativa Montemero, che da poco tempo, circa 5-6 mesi, ha preso in mano sia il museo della città sia il museo del fiore a Torre Alfina, e il Sasseto che è anche un altro luogo da visitare. E adesso ascoltiamo appunto il Silvio Piorigo, che è cartografo, guida ambientale e presidente della cooperativa Montemero.
Mi chiamo Silvio Piorigo, sono il presidente della cooperativa Montemero, che si occupa da dicembre di quest'anno della gestione di questo museo civico diocesano della città e anche del Bosco del Sasseto e del Museo del Fiore. Proprio per questo abbiamo pensato quando noi siamo arrivati, noi siamo una cooperativa di Assisi che si occupa appunto di valorizzazione di progetti legati alla fruizione del territorio, turismo ambientale, progetti turistici in genere, ma tutti diciamo incentrati sul turismo lento. Quando siamo arrivati qui abbiamo trovato questo meraviglioso palazzo e abbiamo visto questo giardino. Avendo già la collaborazione scientifica di Gianluca Forti, che è il direttore scientifico del Museo del Fiore, insieme anche all'altro direttore qui, Andrea Alessi, direttore qui del museo, abbiamo pensato insieme di riqualificare, cioè di sistemare il giardino, creando uno spazio più bello per la comunità e per i visitatori del museo, utilizzando, diciamo, le competenze che nascono, diciamo, dal fatto che qui c'è un Museo del Fiore. Oltretutto questo legame viene rafforzato dalla tradizione dei Pugnaloni. Qui a pochi passi c'è la chiesa del Santo Sepolcro, c'è questa tradizione dei Pugnaloni che vengono tanto bene fatti con elementi vegetali e con fiori, quindi ci sembrava proprio che il fiore fosse il tema che collega tutte queste realtà legate a questo territorio d'Acqua Pendente. E quindi abbiamo pensato di fare un giardino fiorito, quindi abbiamo messo a terra, no? Abbiamo fatto mettere a terra, grazie al contributo di Andrea Travallesi, che è un garden designer che la nostra azienda, della quale si è dotato anche in altri luoghi che abbiamo gestito, e abbiamo pensato, insomma, di creare questo nuovo giardino con nuove piante, fiorito, e che potesse essere un luogo dove raccontare prima di tutto la bellezza, ovviamente, e poi raccontare anche la tradizione dei Pugnaloni e l'esistenza e, diciamo, le attività del Museo del Fiore, facendo vedere appunto piante fiorite, fiori a terra.
Nuove piante crescono, caro Maurizio.
Sì, dalle ortense ad altre piante che vengono utilizzati per la realizzazione dei pugnaloni, questi magnifici, unici al mondo, quadri fatte di foglie, di fiori e di erba che si trova nel bosco. Il museo Acqua Pendente, ricca di cultura floreale, come hai sentito da queste parole, il museo della città, il museo del fiore, immerso nel verde di Torralfina, il bosco del Sasseto, il bosco delle farfalle, così lo ha definito il National Geographic. Andiamo a sentire il garden designer Andrea Traballese, che ha curato la visione di queste piante, di questo spazio.
Ok, sono Andrea Traballese, il garden designer al quale è stato affidato il progetto della riqualificazione del giardino del Museo della Città di Acqua Pendente. E abbiamo realizzato questa corte interna utilizzando le piante che vengono utilizzate per i pugnaloni. Quindi insieme anche allo staff del museo e dell'amministrazione siamo riusciti a riportare in auge un giardino che per troppo tempo è rimasto soltanto erba incolta. Io voglio ringraziare, ci tengo a ringraziare la comunità acquesiana, perché tutti quanti si sono messi a disposizione, chi ha regalato delle piante, chi invece è venuto proprio a scavare e a mettere giù queste piante, e siamo riusciti tutti insieme a realizzare un bellissimo progetto.
Garden designer, grandissimo anche questa testimonianza, molto interessante.
Voglio citare, non è stata intervistata, anche Silvia Racelli, che mi ha aiutato a coordinare queste interviste. Ricordo la festa dei pugnaloni, che c'è la terza domenica di maggio, ok, da tanti anni, anche secoli, e ricordo le dimensioni, perché nessuno... focalizzate questi quadri, che sono 3,6 metri di altezza e 2,60 di larghezza. Sono quadri unici al mondo. Sentiamo ora la signora sindaco Alessandra Derrosi, che ha voluto partecipare quel giorno a questa iniziativa, dando il buon esempio, sporcandosi le mani e piantando appunto delle piante.
Oggi è una bella giornata, perché dopo la festa dei pugnaloni celebrata il 17, domenica 17, oggi siamo qui ancora di domenica, di nuovo a portare avanti questo nostro discorso con i fiori. Ringrazio moltissimo il museo, il direttore del museo, il presidente della Montemeru, che è la cooperativa che gestisce, Gianluca Forti, che è il direttore dell'altro museo del fiore, perché hanno messo insieme appunto queste diverse competenze naturalistiche da un lato, scientifiche e culturali dall'altro, per dare vita a questo angolo, diciamo, no? Che già era un angolo bello, perché è un angolo verde all'interno di un museo in cui poter accogliere la popolazione anche semplicemente per sedere, chiacchierare, stare all'ombra, godersi un caffè e poi magari salire al piano di sopra e andare a visitare le bellissime collezioni che stanno all'interno del nostro museo. Adesso il giardino è ancora più accogliente, perché oggi sono state messe a dimora tantissime piante, fiorite, non fiorite, arbusti, siepi, comunque ecco uno spazio verde che quindi ci riporta alla dimensione del bucolico in qualche modo, ma calato appunto all'interno di una struttura come quella del Museo Civico e Diocesano, che per Acqua Pendente è una struttura centrale molto importante. Ringrazio tra l'altro tutti i volontari che hanno contribuito a questa giornata.
E anche un ringraziamento anche da parte della sindaca, molto bene. Siamo in chiusura, Maurizio, abbiamo okay. Un altro piccolo intervento.
Siamo in un piccolo intervento del parroco, Don Enrico Castauro, sentiamo anche il suo messaggio.
Azione d'incontro sono sempre positivi, vanno assolutamente favoriti e sostenuti nella loro creazione.
Grazie. Molto stringato, il parroco okay. Però efficace, direi, ficcante quasi.
Efficace, allora diamo questa le coordinate, diciamo, museo delle
città. Certo,
EU, certo. Per...
Ripeti Maurizio, ti ho interrotto, ripeti per cortesia.
museodellacittà.eu troverete tutte le informazioni che abbiamo detto e tutte anche le per prenotare. Prenotare anche la visita al museo, sia al museo diocesano oppure al museo del fiore, oppure altre notizie. Allora, se siamo in chiusura, perché oggi abbiamo veramente sforato alla grande, giovedì 18 avremo un personaggio che racconta delle storie molto belle. Lui si chiama Luis Contenebra o Contenebra, poi l'accento ce lo dirà lui, alias Paolo Fanelli, è uno scrittore e ci parlerà delle storie molto belle che ci racconta della Tuscia. E giovedì prossimo sicuramente staremo sulle orme di Maria Maddalena.
Molto bene. Ricorda, carissimo, la tua Tuscia fotografia, uno dei siti più belli per quanto riguarda la Tuscia e la fotografia in genere.
Tusciafotografia.it oppure sui social Tuscia Fotografia Official di Instagram e Tuscia Fotografia, molto semplice, per Facebook.